Ed eccoci tornati in diretta, come dicevamo, sono le 10.10 ormai, dovremmo essere in diretta con Andrea Cegna, redattore di Radio Onda d'Urto e giornalista. Ciao, buongiorno, ci senti Andrea?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatrici di Radio Blackout.
Ciao, grazie della tua disponibilità e bentornato e benvenuto su Radio Blackout. Allora, con te che sei un esperto sicuramente di Latin America, insomma, nelle sue svariate forme, insomma, anche scrittore di diversi libri per quanto riguarda il contesto messicano e i movimenti messicani, in primo la realtà zapatista. Ma oggi parliamo di qualcosa di diverso. Volevamo focalizzare un po' l'attenzione con te sull'Ecuador, perché è avvenuto, insomma, un evento abbastanza clamoroso ormai lo scorso venerdì sera, se non erro, cioè un'irruzione delle forze di sicurezza ecuadoregne all'interno dell'ambasciata messicana per arrestare l'ex presidente Jorge Glass, per fondamentalmente un'accusa di corruzione, e da lì si è scatenata, insomma, una sorta di cascata diplomatica con la rottura dei rapporti tra Ecuador e Messico, di cui ancora in questi giorni ci sono le conseguenze. Se ti va di fare il punto della situazione, di quella che, appunto, di cosa è avvenuto e di quella che è la situazione odierna in termini sia di relazioni diplomatiche all'interno del Centro America, diciamo, della Latin America, Centro America, e anche insomma all'interno poi del contesto politico ecuadoregno, che sicuramente è piuttosto non troppo stabile, ecco, negli ultimi tempi, diciamo così. Ma ti lascerei la parola.
Allora, intanto io devo dire che l'irruzione arriva dopo alcuni giorni di tensione diplomatica tra Messico e Ecuador. Qualche settimana scorsa, essenzialmente, probabilmente martedì o mercoledì, non mi ricordo adesso esattamente il giorno, Andrés Manuel López Obrador, il presidente messicano, ha detto che l'omicidio di uno dei candidati alla presidenza dell'Ecuador nell'agosto scorso, in piena campagna, l'estate scorsa, in piena campagna elettorale, è stato un elemento fondamentale che ha condizionato il voto. Questa dichiarazione è stata considerata assolutamente inaccettabile dal governo di Daniel Noboa, che ha convocato l'ambasciatrice messicana a Quito e là gli ha dato il titolo di persona non desiderata. Di fatto una cacciata del personale, o comunque dell'ambasciatrice, è un segnale al governo di Andrés Manuel López Obrador. Cosa è successo? È successo che la mattina del venerdì il governo messicano ha deciso di dare l'asilo politico all'ex vicepresidente Glass, che l'aveva chiesto rifugiandosi nell'ambasciata messicana, e questo, diciamo, nei giorni precedenti lo stesso Noboa aveva fatto sapere che per il governo dell'Ecuador questo era un problema, ma insomma ricordiamo che spesso gli asili politici che sono stati concessi, storicamente parlando, vengono concessi appunto perché magari i governi in carica hanno delle problematiche, usando tutte le virgolette nel caso, nei confronti delle persone a cui un altro paese dà l'asilo politico, se no non si spiegherebbe neanche il perché dell'asilo politico, che spesso è quasi sempre legato alla percezione o alla sicurezza di persecuzione. Ricordiamo, non so, per esempio, una cosa che poi ha ricordato anche Manuel López Obrador, e non solo, ma soprattutto in Cile, prendendo posizione, che durante la dittatura di Pinochet, nonostante diversi governi occidentali e latinoamericani abbiano dato diversi asili politici a persone che la dittatura cercava, non è che la dittatura pinochetista ha fatto gli assalti alle ambasciate. Questo non è assolutamente, mettiamo in avanti, un modo per rivalutare uno degli episodi e delle dittature più drammatiche, ammesso che poi ci siano delle dittature che drammatiche non sono, del secolo scorso. Questo è solamente per dire che si è creato uno strappo istituzionale enorme che non ha precedenti nella storia. Quindi in questa escalation è arrivato l'ordine di Daniel Noboa di andare a catturare, perché questo è, a sequestrare l'ex vicepresidente, che tra parentesi ieri è arrivata notizia che ha tentato di suicidarsi in carcere attraverso l'uso di ansiolitici. E anche qua si chiede come sia possibile, ammesso che sia vero il tentato omicidio, che questa persona potesse essere entrata in carcere in possesso di ansiolitici, e quindi mette molti dubbi sulla questione. Infatti, diciamo un po' che i fatti sono questi. Aggiungo solo una cosa: Glass è stato condannato per corruzione, il fatto più grave è quello di aver preso delle tangenti da una società multinazionale brasiliana, però per diversi casi di corruzione nel periodo della sua vicepresidenza dal 2012 al 2018, tant'è che l'ex governo di Lenin Moreno, in cui lui era stato anche lì confermato come vicepresidente, l'ha addirittura cacciato dal ruolo. Quindi sicuramente una persona che ha dei reati, allo stesso tempo il fatto che ci sia stata poi questa azione così violenta del governo di Noboa si spiega probabilmente più per le questioni che accennavi tu prima di politiche interne, di necessità di Noboa di dare l'immagine di un presidente forte e capace di occuparsi della sicurezza del paese più che per ragioni internazionali.
Diciamo che il problema forse non è però solo su scala, diciamo, geopolitica, ma anche all'interno dell'Ecuador. Infatti dopo le proteste che c'erano state, dopo gli scontri che c'erano stati a gennaio nel paese, Noboa aveva decretato lo stato di emergenza, che dovrebbe scadere a breve, ma a quanto pare vorrebbe rinnovarlo e mantenere polizia e militari nelle strade nonostante i continui scontri. Tu hai per caso aggiornamenti su qual è effettivamente la situazione nelle strade delle città ecuadoregne?
Anche qui la situazione è complessa, perché c'è una fotografia. L'Ecuador è un paese complesso, perché è un paese che ha essenzialmente due grandi città, Quito e Guayaquil, e poi un contesto sociale e organizzativo molto differente, no? Le immagini dei gruppi criminali che rompono nella televisione sono immagini assolutamente vere, e la presenza e quella questione di una crescente problematica sociale legata al crimine organizzata è reale. Anche qui poi il crimine organizzato è un se noi vediamo, no, la mappa continentale, a partire dal Messico, a quello che è successo in Argentina a marzo a Rosario, quello che sta succedendo in Salvador, quello che succede storicamente in Guatemala, quello che succede in Honduras, la storia della Colombia legata al traffico di droga, ma non solo, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo come il nodo del crimine organizzato sia un nodo continentale, e quasi sempre come i gruppi del crimine organizzato poi, in una maniera o in un'altra, abbiano un'internità con la politica. In un modo o in un altro, che cosa vuol dire? Che anche qui le cose non sono mai lineari o semplici. Ci sono dei casi in cui ci sono delle infiltrazioni dei gruppi criminali della politica, delle volte in cui la politica usa i gruppi criminali, delle volte in cui l'esercito ha un dialogo con i gruppi criminali, a volte delle infiltrazioni in un senso o nell'altro. Insomma, non c'è mai una geografia e una fotografia semplice e univoca da fare, ma fatto sta che è uno degli elementi costanti ormai sempre più nella politica continentale. Quindi, detto questo, c'è un problema legato alle città e alle carceri, dove molto spesso i criminali usano per far crescere la loro forza, perché dobbiamo anche dire questo: se noi vediamo i contesti sociali in cui molto spesso il crimine organizzato cresce, ci sono due elementi di continuità. Uno, un costante impoverimento della società, e due, l'assenza di politiche sociali e di giustizia sociale reali da parte dei governi. Questi sono l'humus in cui il crimine organizzato cresce, o mi viene da dire si fa crescere, perché secondo me c'è sempre questa costante. Ecco, detto questo, quindi c'è una parte del paese che vive questa problematica, e poi invece c'è un'altra parte molto grossa, che è quella originaria, indigena, comunitaria, che vive tutte delle altre problematiche, di quello che abbiamo visto per esempio nel Cotopaxi, nella zona della Spampas, dove di fatto si sta cercando, sia con l'uso dello stato d'emergenza, sia con l'idea di un referendum che sarà a breve quello voluto da Noboa per le leggi speciali, per poter appunto allungare lo stato di emergenza e in generale introdurre delle leggi speciali per la sicurezza, cercare di imporre politiche estrattiviste. E dall'altra parte c'è una importante risposta organizzativa. Tant'è che qualche settimana fa, un paio di mesi fa, quando ho intervistato Leonida Sizza, si trova l'intervista, scusate se faccio pubblicità,
figurati,
sul quotidiano, ma non è per far pubblicità la mia intervista, perché serve per non allungarmi troppo. Leonida diceva: quello che succede nelle città è diverso da quello che succede da noi, perché le comunità indigene organizzate con la CONAIE non fanno entrare il crimine organizzato. Noi abbiamo la forza nell'organizzazione di creare gli anticorpi sociali e non solo, che prevedono e fanno sì che il crimine non sia uno degli attori nel nostro territorio. Quindi già questo ci fa capire come ci sia una grossa questione di differenza sociale e organizzativa della società. In questo quindi il progetto di Noboa, che sarebbe quello, mi viene da dire, di buchellizzare, cioè di provare a fare quello che ha fatto Bukele in Salvador, ovvero con lo stato di emergenza combattere il crimine organizzato, ma attraverso il crimine organizzato di fatto imporre una pacificazione forzata e forzosa della società e allo stesso tempo silenziare le voci critiche. In Salvador è famoso per esempio il fatto del Faro, questo importante e interessantissimo portale informativo, per cui i giornalisti e la redazione del Faro si sono dovuti scappare dal Salvador, andare in Costa Rica. Perché? Perché avendo fatto delle inchieste sul crimine organizzato sono rientrati dentro la logica per cui anche parlare del crimine organizzato è fare propaganda alle mala sulle pandiglie, cioè questo assurdo qua, no? E quindi Bukele, cioè Noboa, vorrebbe creare questa questione, ma appunto da un lato la società ecuadoregna e soprattutto il mondo indigeno, la CONAIE, che non a caso ha preso posizione immediatamente condannando l'assalto all'ambasciata messicana e dicendo e lanciando un appello, perché poi si è generato anche questo in Messico che è molto grave, ovvero che si è confuso il governo dell'Ecuador per il popolo ecuadoregno, e quindi sono usciti miriade di commenti razzisti, odio verso l'Ecuador o gli ecuadoregni, e invece diversi movimenti sociali messicani, immediatamente la CONAIE, hanno ribadito che c'è una distanza intanto siderale tra i popoli e i governi, che non è stato il popolo dell'Ecuador a fare quell'azione, perché il popolo dell'Ecuador rifiuta quel tipo di azione, e che i popoli sono sempre fratelli nella costruzione di un mondo diverso. E questo secondo me è molto interessante. E quindi in questa situazione qui, cioè, Noboa sta fallendo nell'operazione appunto di utilizzare il Salvador, perché non è riuscito a contenere il conflitto in Cotopaxi, anzi in questo momento si è dovuto fermare l'idea e la progettualità della miniera, non sta riuscendo a risolverlo, anche qui non lo sta riuscendo a risolverlo, si sta dicendo che non si risolve, è tutto da capire la problematica della crescita del crimine organizzato, e soprattutto da quello che si evince dalla stampa, il governo dell'Ecuador dice di non avere il controllo delle carceri, che è ancora sotto le mani del crimine organizzato, e anche qua si aprirebbero tutta una serie di questioni. E quindi in questa dimensione di supercrisi, in cui la grande narrativa di un presidente che tra un anno dovrà andare di nuovo al voto e dovrà quindi e la sua forza e tutta la sua partita si giocava appunto sul fatto quello di rendere una società meno conflittiva, quella dell'Ecuador, sta fallendo. Allora qual è stata, mi pare, di cogliere la sua mossa? Quella di fare un grande atto, una grande prova di forza per dire: il governo dell'Ecuador c'è, il governo dell'Ecuador c'è talmente tanto che non permette l'impunità a un ex politico condannato per corruzione. Siccome abbiamo paura che scappi, perché chiedere asilo politico in un'ambasciata ci fa pensare che questa persona possa prendere e scappare in quel paese, noi facciamo questa azione di forza. E quindi così si spiega, secondo me, quello che è successo, appunto, come dicevi te, per questioni interne, non di conflittualità aperta, diciamo, col Messico, ma perché Noboa aveva bisogno di far vedere il pugno duro e la sua capacità di essere un elemento che garantisce la sicurezza e la giustizia nel paese.
Sì, grazie mille, insomma, hai fatto secondo me è molto, molto opportuno e esaustivo il quadro della situazione. Io ricorderei, e lo si legge da un articolo secondo me interessante che si può trovare anche in italiano su Global Project, legato al contesto che tu dici, quindi alla necessità di rafforzamento sia da un punto di vista repressivo interno del governo Boa, ma anche da un punto di vista, come dicevi tu, dal lato insomma dell'avanzata del progetto estrattivista. Ricordiamo che qualche settimana fa proprio Noboa è stato in Canada a firmare trattati con Justin Trudeau per fondamentalmente accordi di svendita di territorio ecuadoregno, e con anche la presentazione da parte del Ministero dell'Energia di un accordo ministeriale con il quale si propone praticamente un nuovo protocollo per fondamentalmente andare ad applicare operazioni minerarie in territori indigene, anche con il disaccordo dell'opposizione dei popoli, questione contro la quale sempre la CONAIE ha presentato una domanda di incostituzionalità. Quindi tutti i diversi elementi insomma si intrecciano abbastanza bene. Non so se hai da dire ancora qualcosa su questo, purtroppo non abbiamo più molto tempo, però se vuoi commentare insomma queste ultime cose che dicevamo e poi andiamo verso la chiusura.
Guarda, io credo che ci sia un nodo, come dicevo, sempre nella dimensione continentale, ovvero che questi governi che si dicono post-ideologici poi hanno una grande postura, diciamo, invece culturalmente repressiva, che ce li fa collocare a destra, nonostante magari storie politiche differenti. Penso a Bukele, no? Che comunque è diventato sindaco della capitale del Salvador con il Farabundo Martí. Però questi grandi governi autoritari, repressivi, latinoamericani, di fatto hanno una missione, ovvero quello di velocizzare le politiche neocoloniali in quei territori, e quindi credo che ci sia proprio un'onda che collega Bukele, Noboa, Milei, quello che è stato Bolsonaro, quello che alcuni vorrebbero ritorni in Messico. Io non sono per niente fan di Andrés Manuel López Obrador, anzi tutt'altro, però è chiaro che lui, pur avendo spinto dei progetti in chiave neoliberista, ha fatto anche delle politiche che lo mettono un po' al lato di questa ondata, no? Soprattutto da un punto di vista del colonialismo e del neocolonialismo. Poi sulla colonialità Obrador è pienamente intriso, però dico, c'è un po' questa questione, questa problematica, per cui diciamo che anche il passaggio elettorale del Venezuela e del Messico saranno delicati, perché oltre ad avere a che fare nel prossimo futuro con i governi locali, entrano anche dentro a questa dinamica continentale che si sta sviluppando e velocizzando.
Certo, sì, le grandi elezioni messicane che avranno nei prossimi mesi saranno abbastanza centrali anche per il destino di tutto il centro Latino America, sicuramente. Va bene, Andrea, noi ti ringraziamo molto, purtroppo abbiamo tante dirette anche in seguito, quindi ti ringraziamo del tuo contributo e del tuo tempo, e sicuramente risentirci anche con maggiore tempo per insomma andare a analizzare insomma quello che avviene insomma oltre oceano e nel sur, insomma in tutto il Sud America. Ti ringraziamo molto.